Adesso. Sono le 11:06, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Carlo Verdelli è un giornalista, editorialista del Corriere della Sera, è stato direttore di Repubblica per una breve stagione, direttore anche del settimanale Oggi. Ieri, in un suo editoriale intitolato Il nostro silenzio, Carlo Verdelli si è chiesto: ma che cosa racconteremo in futuro di questo inizio 2026? E il giornalista Verdelli si è dato anche una risposta che useremo questa mattina un po' come avvio della puntata di Pubblica. Che cosa ha scritto Verdelli ieri sul Corriere della Sera, appunto rispondendo a quell'interrogativo: che cosa racconteremo in futuro di questo inizio 2026? Aperte le virgolette. Racconteremo che abbiamo guardato ma non abbiamo visto, abbiamo saputo ma non abbiamo capito. Abbiamo assistito, spettatori incuranti, come se le sequenze di orrore quotidiano non fossero quello che sono, e cioè la fine di un mondo, quello che abbiamo abitato dal 1946, e il caos che precede l'inizio di un altro, governato da regole e logiche diverse e opposte rispetto a quelle che ci eravamo date. Un mondo dove la forza e l'arbitrio, gli affari e il capriccio determinano azioni e progetti. Questo dunque Carlo Verdelli. Io saluto e do il benvenuto ai miei ospiti di questa mattina, che sono Roberto Escobar. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Filosofo della politica, buongiorno e benvenuta anche a Chiara Volpato.
Buongiorno.
Psicologa sociale. Allora, Verdelli racconta di un silenzio che sta circondando la fine di un mondo, questa è l'espressione che usa, e il caos che precede l'inizio di un altro mondo. Abbiamo guardato ma non abbiamo visto, scriveva. Allora io voglio iniziare da qui e chiedervi se questa diagnosi di Carlo Verdelli in qualche modo la condividete. Cominciamo con una considerazione in generale che vi chiedo, poi entreremo più nello specifico. Escobar.
Eh beh sì, purtroppo Verdelli ha ragione. Io ho in mente una definizione molto, molto preoccupante, molto vera in relazione a questo silenzio. Si chiama la spirale del silenzio. Quando accade che un'idea si imponga e nessuno la contrasti, quest'idea vincerà sempre di più, fino a che qualcuno non interverrà per interrompere questo silenzio, e oggi non vedo nessuno che voglia interromperlo.
Potrei
aggiungere che questo deriva anche dal fatto che non abbiamo un'opinione pubblica, e non abbiamo un'opinione pubblica perché non abbiamo intellettuali, perché non abbiamo elite, abbiamo solo un sommarsi di parole senza senso che tutte insieme non hanno appunto senso, e quindi questo è il nostro silenzio. Di fronte all'orrore non sappiamo nemmeno che si tratta di orrore.
Professoressa Volpato.
Ma io Ho apprezzato molto l'articolo di Verdelli. Devo dire che mi lascia però un dubbio, e anche rispetto a quanto è stato appena detto, cioè che questo silenzio non nasconda invece un'angoscia profonda, alla quale non sappiamo, o perlomeno in una parte della popolazione, alla quale non sappiamo come reagire, perché io credo che ci sia la cifra di questo momento sia forse più che l'indifferenza, il senso di impotenza e di sfiducia. E quindi questo senso di impotenza e di sfiducia che è generato dall'angoscia e dal non avere strumenti, non avere mezzi, io credo che sia questo che caratterizza un po' la situazione in questo momento e che determina anche questo ritiro di ognuno nel proprio particolare, nel proprio giardino, come mi dicesse Verdelli, no? Un po' alla Guicciardini, che è qualcosa che succede nei momenti in cui proprio non sai letteralmente che cosa si può fare per contrastare l'assurdità dei tempi.
Allora chiedo a lei, ma anche ad Escobar, la stessa domanda voglio fare, e cioè dire se condividete il fatto che il contesto di oggi in cui ci troviamo è un contesto di, appunto, di silenzio. Ci siamo privati di una parola. Che cosa dovrebbe essere il suo contrario, quindi? Che cosa dovrebbe accadere perché questo silenzio venga rotto e superato, Volpato?
Chiaramente uno si aspetterebbe che il silenzio venga rotto e superato dai nostri rappresentanti politici, però l'Europa non sta esprimendo, se non una voce isolata di Sanchez in qualche momento, non sta esprimendo quello che noi ci aspettiamo. E forse, cioè, ha ragione anche quanto ha detto Escobar prima, non abbiamo neanche in questo momento dei grandi intellettuali che esprimano una voce diversa, no? Un dissenso, eccetera. Allora, a questo punto, come è successo tardivamente per Gaza, uno si aspetterebbe che ci fossero delle masse che scendono in piazza e che dicono non in mio nome, non sono d'accordo con quanto sta succedendo. Però la mia lettura è che questo non sta succedendo in questo momento per questa mancanza di fiducia, per questo senso di impotenza che deriva da tutta una serie di sconfitte. A me è venuta in mente la sconfitta delle grandi manifestazioni del pacifismo subito prima dell'invasione dell'Iraq nel 2000.
Professoressa
Scusi.
Volpato, l'abbiamo persa per un secondo, diceva, il senso di impotenza per le manifestazioni subito dopo dell'Iraq, diceva.
Subito prima della guerra in Iraq nel 2003 ci sono state manifestazioni imponenti in tutta Europa che non hanno avuto successo, diciamo così, ma anche le stesse manifestazioni per Gaza che di pochi mesi fa non hanno provocato quello che si pensava potessero provocare. Ga a Gaza stanno male tanto quanto mesi fa, anzi per certi aspetti la situazione sta degenerando di giorno in giorno e non se ne parla più. Quindi, quando un movimento per manifestarsi, per avere concretezza, deve avere tutta una serie, deve avere provare un senso di ingiustizia, e questo sicuramente c'è, ma avere anche un'identità collettiva che viene espressa da delle voci che lo incarnano, e questo non c'è in questo momento, e soprattutto non c'è una percezione di efficacia, cioè sembra che sia inutile quello che possiamo fare, e credo che questo sia uno dei punti importanti in questo momento.
Rimettendo insieme
Ne
alcune
avrei.
delle sue valutazioni, professoressa Volpato, io giro comunque la questione anche a Roberto Escobar perché la domanda è appunto, capiamo e condividiamo questa sensazione di vivere in un momento in cui le parole non si esprimono con la forza che vorremmo? Lei diceva prima Volpato perché nascondono forse angoscia, un senso di impotenza. Per lei la rottura di questo silenzio, professor Escobar, a che cosa dovrebbe portare? Cioè, l'esito di una rottura di questo silenzio a che cosa dovrebbe portarci?
Io credo che la sfiducia e quindi il silenzio, come ha detto giustamente Volpato, abbia all'origine, un'origine che non è di questi anni, ma di almeno 20-30 anni, il fatto che la politica ha rinunciato al suo ruolo. Noi siamo non governati, ma in qualche misura orientati da oligarchi, e il livello della politica rinuncia a confrontarsi con questi oligarchi. C'è una sottovalutazione del ruolo della politica ed è solo la politica che può dare alla gente, alle persone, alle associazioni, il senso del futuro. Questo che ci manca, il senso del futuro. La sfiducia è si esprime come perdita di futuro, e solo la politica potrebbe ridarci il futuro. Finché la politica non torna a essere quello che dovrebbe essere, non ne usciamo. Finché è Trump che ci indica quello che dobbiamo fare, e Trump non è politica, è antipolitica, è negazione della politica, non ne veniamo fuori. Il silenzio si rompe non solo insieme, questo sicuramente, ma l'insieme deriva dal fatto che qualcuno ci dice stiamo insieme. Questo oggi ci manca la politica.
Allora, secondo lei, professor Escobar, questo riferimento che faceva Verdelli al silenzio è un riferimento che dal punto di vista dello spazio, del luogo di riferimento, è quello dell'Occidente? Cioè Verdelli sta parlando dell'Occidente, quindi silenziosi sono sia i responsabili di questa situazione che c'è oggi in Occidente e o anche le vittime delle ingiustizie, delle disuguaglianze che popolano, no, l'Occidente oggi. Cioè è un ambito limitato al nostro, ci metto le virgolette, mondo, professor Escobar?
Sì, le vittime di solito fanno fatica ad avere voce. Direi che il problema è proprio l'Occidente. Poi evidentemente bisogna sapere che cosa sia l'Occidente. Qualcuno parla di sconfitta dell'Occidente, dell'idea stessa di Occidente. Occorrerebbe ritrovare una visione più globale, ma questa visione più globale, e insisto, chi ce la può elaborare se non un diverso atteggiamento nei confronti della politica? Mi spiace ripetermi, ma la soluzione è questa.
Allora, passo adesso un attimo a Chiara Volpato, perché volevo riagganciarmi a una questione che forse in altre occasioni avevamo già visto in questa trasmissione con Chiara Volpato, la questione che riguarda appunto la perdita di umanità, quello che sembra essere questo tempo guardato diciamo così da lontano, è che è un tempo in cui sembra che la malvagità venga sempre di più acquisita in qualche modo, no? Dalle persone, e allo stesso tempo registriamo una perdita di umanità, ci si muove verso quella che lei più volte, professoressa Volpato, ha chiamato la deumanizzazione. È di questi due movimenti che è fatta la nostra vita oggi, appunto, acquisire malvagità e perdere umanità in qualche modo?
Questi sono i segnali che ci vengono dalle élite in questo momento. Le élite stanno muovendosi appunto in un gioco a somma zero, no? In cui quello che io acquisto, quello che io vinco è quello che l'altro perde. E l'altro a questo punto perde anche i suoi connotati di essere umano e diventa semplicemente uno sconfitto, no? Un loser. Però noi, io non credo che questa visione che le élite ci stanno imponendo, che è la visione della competitività esasperata e della perdita di empatia, no? O l'imposizione di una sorta, come è stato detto recentemente, di empatia selettiva, cioè provo empatia e compassione solo per coloro che fanno parte del mio gruppo e non coloro che a questo gruppo sono estranei, e quindi li considero come dei sottoumani, no? Ai quali posso fare qualsiasi cosa. Io non credo che questo sia appunto un sentimento che ci tocca tutti. Questo è il sentimento che viene imposto, che viene attraverso la propaganda, che ci viene dato dalle elite, che non sono solo le elite politiche, ma anche molto le elite economiche. E questo però è un sentimento che può essere, che non credo sia partecipato da tutti. Ecco, questo è quello che volevo dire, se no non sarebbero successi certi movimenti. È che questi movimenti, come quello per Gaza, e su questo sono d'accordo con quanto veniva detto da Escobar, non hanno una guida e quindi fanno fatica a proseguire nel tempo. Vengono ad un certo punto, trovano una specie di cesura, di esaurimento, perché non c'è uno scopo e non c'è uno scopo che venga raggiunto, e non c'è probabilmente, come veniva giustamente detto, una visione del futuro, perché questa guerra mondiale a pezzi sta spaldando tutto, anche quello che può essere una prospettiva di futuro, e ci lascia quindi in questa incertezza. Mi verrebbe da dire un'altra cosa molto
Prego.
rapidamente. È molto difficile in questo momento lottare, no? Scendere in piazza, lottare, avere idee diverse, perché noi stiamo assistendo a quella che è la caduta del diritto internazionale. Ma questa è una cosa molto astratta, per cui è difficile, se non c'è un'interpretazione intellettuale, combattere. Cioè, io posso combattere perché muoiono i bambini a Gaza, posso andare in piazza per questo, ma perché viene infranto il diritto internazionale? Ho bisogno, è un livello astratto, non so come dire, no? E tra l'altro siamo soggetti, rispetto all'Iran in questo momento, al ricatto di chi ci dice sì, ma lì c'è una dittatura sanguinosa, cose verissime, sulle quali siamo tutti d'accordo, però che incrinano un pochino, no, il nostro atteggiamento, che insinuano dei dubbi. E invece sarebbe estremamente importante che si ricreasse questo senso del noi collettivo e del diritto, che può essere costruito solo su un diritto internazionale. Però, so, a volte mi chiedo se tutta la lotta che è stata fatta all'istruzione, alla scuola pubblica, non solo in Italia ma in tutto l'Occidente in questi ultimi 30 anni, non stia producendo anche questi effetti.
Assolutamente sì, mi verrebbe da dire, professoressa Volpato, torno ad Escobar perché a questi elementi che lei ha appena detto aggiungerei il fatto che oggi alcuni teorizzatori, no, di questa destra che fa riferimento a Trump negli Stati Uniti, che fa riferimento alle grandi società tecnologiche, ed è una destra che teorizza appunto non soltanto che il pubblico possa e debba essere messo da parte, che non è più una questione importante, ma che è lo stesso Stato ad essere in qualche modo avviato verso una sua dissoluzione, no? Pensiamo alle cose simboliche fatte da Milei in Argentina, ma non è ovviamente soltanto quello, è stato Trump negli Stati Uniti con lo smontaggio, diciamo così, dell'apparato pubblico a voler dimostrare che quelle teorie erano anche traducibili in pratica. Professor Escobar, quindi è la politica che manca e lo Stato che viene in qualche modo smontato da queste teorie oggi apparentemente prevalenti, no? Cosa ne pensa?
Certamente, queste teorie che si possono anche descrivere come neoreazionarie, tra l'altro fra qualche giorno arriva in Italia un sostenitore di queste teorie, Thiel, queste teorie in realtà sono state formate nei decenni precedenti. Cioè, quello che noi abbiamo chiamato neoliberismo è questo, è l'idea che ciò che governa il mondo non sia la politica ma l'economia, la finanza. Distruggendo la politica ovviamente si diffonde paura. E all'interno di questa trasformazione del nostro modo di sentire è stato inserito una verità con la V maiuscola, la verità secondo la quale ognuno è solo se stesso. Quando finisce la politica, finiscono le relazioni, resta solamente il confronto da singolo a singolo e il risultato è l'angoscia, quella che Volpato giustamente chiamava angoscia. L'angoscia è il prodotto di questa costruzione delle solitudini. Per quello io insisto sulla questione della politica. Mm-hmm. Bisogna tornare a raccontare alla gente che non esiste un individuo, ma che ognuno è un individuo, cioè è in relazione ad altri. E quindi se capisce questo, sente anche il dolore degli altri.
E questa è una cosa fondamentale, lei dice, per poter uscire, come dire, in positivo da questa bolla di silenzio che...
Sentire il dolore degli altri come se potesse essere il nostro. Questo lo abbiamo dimenticato, ce l'hanno fatto dimenticare. Siamo in una situazione in cui il far male all'altro non è più avvertito come male, ma addirittura come bene. E cioè è il trionfo della mia parte, è il trionfo della mia vita e così via.
Allora ne approfitto per tornare da Chiara Volpato, perché su questo tema dell'individuo ovviamente tutti quelli che hanno teorizzato, no, la forza del capitalismo, la forza del neoliberismo in questi decenni hanno fondato questa ideologia sulla massimizzazione dell'individualismo, e quello è stato considerato il perno del vivere capitalistico in questi ultimi decenni, dagli anni Ottanta, da quando il neoliberismo, diciamo così, si è affermato come dottrina. E allora voglio chiederle, professoressa Volpato, e qui ci avviamo verso la chiusura, abbiamo avuto la dimostrazione in questi tempi più volte che il capitalismo può fare anche a meno della democrazia, ce lo ha detto in maniera più o meno chiara che può procedere anche oltre le regole democratiche, anche superandole. Il caso di Trump è quello ovviamente più evidente e dei suoi teorici, no? Senza capitalismo il capitalismo può fare a meno della democrazia e quindi vivere senza la democrazia. Questa teorizzazione è una bolla che è destinata a scoppiare, o lei, professoressa Volpato, vede, come dire, delle forme di radicamento di questo tipo di ideologia?
Allora, è difficilissimo dare una risposta. Io vedo, però, purtroppo, sono molto preoccupata perché vedo delle forme di radicamento di questa ideologia. Per esempio, vedo anche degli anticorpi, però il fatto che questa ideologia si sia trasferita da alcune fondazioni, alcuni movimenti negli Stati Uniti che hanno cominciato a lavorare in questo senso già negli anni Ottanta o forse anche prima, ma si sia impadronita, si stia impadronendo un po' di tutto l'Occidente, per cui abbiamo effettivamente pochi anticorpi in questo momento di fronte alla prepotenza, all'arroganza di Trump, e giustamente qualcuno parlava di ritorno alla feudalità, no? Stiamo tornando a un mondo in cui l'importante è la fedeltà a chi, al feudatario, all'imperatore, eccetera, più che la giustizia del diritto, più che la correttezza delle nostre azioni, eccetera. Sì, penso che siamo di fronte a una fase storica molto cupa, ma come tutte le fasi storiche speriamo che sia una fase, appunto.
Professor Escobar, anche a lei quest'ultima domanda è centrata su questo aspetto. Come considerare il fatto che i segnali che arrivano dai potentati economici, dalle forze che muovono l'economia del pianeta ancora, l'indicazione che loro possono fare a meno anche della democrazia? La democrazia non è qualcosa che è ritenuto indispensabile.
Certo, ma possono fare anche a meno del liberalismo, e cioè della dimensione, come dicevo prima, della politica. Noi siamo in una dimensione oligarchica, giustamente Volpato parlava di neofeudalesimo. C'è una nuova aristocrazia che si ritiene in diritto di orientare il mondo, e si ritiene di averne diritto perché è convinta di averne il merito. C'è questa ideologia del merito che è disastrosa e che si collega a questa idea che qualcuno è meglio di qualcun altro. Stiamo tornando a una dimensione in cui l'eguaglianza degli uomini viene negata. Chi ce la fa è meglio. E quindi ha il diritto di infierire sugli altri. Questa è la nostra situazione. Naturalmente io sono convinto che ogni dimensione di pessimistica abbia come contromisura una scelta ottimistica. Non è detto che vincano questi, eh?
Certo, speriamo che sia così. Professor Escobar, io la ringrazio per essere stato qui con me, così come ringrazio anche la professoressa Chiara Volpato. Buona giornata ad entrambi.
Grazie.
Buongiorno a voi. Grazie.
Arrivederci.
Chiara Volpato, psicologa sociale, ha insegnato all'Università Milano Bicocca e autrice, tra gli altri, visto che ne abbiamo parlato tangenzialmente, di un libro di qualche anno fa intitolato Deumanizzazione, come si legittima la violenza. E poi voglio anche citare di Roberto Escobar il suo Rompere il silenzio, il male e la responsabilità. È un saggio di 3 anni fa. Voglio concludere con una brevissima citazione, 2 brevissime citazioni dai giornali di questa mattina, il Fatto Quotidiano e La Repubblica, perché il Fatto Quotidiano riporta una sua descrizione sintetica di quello che sta succedendo, sul cosiddetto campo. Stati Uniti ed Israele, scrive Fabio Mini, che è stato un generale dell'esercito italiano, Stati Uniti ed Israele hanno scatenato questa guerra con l'intenzione dichiarata di cancellare l'Iran dalla Carta delle Nazioni attraverso l'eliminazione fisica di tutti i suoi leader e gli abitanti in grado di pensare e procreare. Questo Fabio Mini, generale dell'esercito italiano in pensione, oggi sul Fatto Quotidiano. Sentite come c'è un richiamo ad una distruzione senza appello anche in queste parole, sentite, della premio Nobel per la pace Shirin Ebadi, che dalle colonne di Repubblica, un'intervista che è intitolata, speriamo di riuscire a recuperarla, intitolata Per liberarci ci vuole l'intervento straniero, è indispensabile, dice la premio Nobel per la pace, la quale aggiunge perché dobbiamo dircelo, questa guerra tra regime iraniano, Stati Uniti ed Israele è iniziata nel 79 con la fondazione della Repubblica Islamica, la cui politica estera è esplicitamente fondata sulla distruzione di Israele e sulla cacciata degli americani dal Medio Oriente, una strategia folle che ha trascinato la popolazione nel baratro. Oggi il 70% degli iraniani vive sotto la soglia della povertà, così la premio Nobel per la pace Shirin Ebadi. E allora con queste 2 citazioni noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, tra poco la linea va a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani alle 11, come sempre una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori.